villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da? Gentili villeggianti, oggi è il 17 di novembre del 2023, è un venerdì, è la settimana 46 dell'anno, al giorno 321. Non c'è nessuna notizia utile del villaggio, quindi vi parlerò di dove eventualmente andare, del viaggio nel tempo, storie vecchie, del mestiere di una volta, di cose milanesi e del giardino delle delizie, quello che si riteneva il paradiso terrestre. Buon ascolto. Dove andare? Probabilmente al Palio dei Castelli, non in questi giorni, ma verso il 14, il 15 di giugno, a Castiglione Olona, in provincia di Varese. Non è una tradizione antica, ma come quella di Siena, questo palio, purtuttavia dopo 9 anni dalla sua istituzione ha raggiunto anche un grande successo e si affianca ormai, come tipo di manifestazione folcloristica, a quell'altra esistente in Lombardia che si svolge a Legnano con il Palio del Carroccio. Con il palio si intende rievocare gli avvenimenti storici rappresentandone ogni anno uno diverso, che hanno improntato la storia medievale della città, come per esempio l'assedio del 1071 da parte dei milanesi, oppure quello del 1161, sempre da parte dei milanesi, con l'intervento del Barbarossa. Ogni rione si prepara sul tema dell'anno e il giorno della rievocazione sfilano pittoreschi cortei in costume d'epoca, recitando ognuno la propria parte di storia. La competizione per conquistare il palio è vivace e aggressiva, a base di corsa dei cerchi, gara delle botti e altri giochi popolari, con la partecipazione di sbandieratori, balestrieri e molti altri personaggi in costume. E la premiazione avviene al Parco del Monteruzzo. E facciamo un viaggio nel tempo dietro, nella festa di Ognissanti, dal 26 al 27 di gennaio del 1897. Ieri notte, verso le 2:30, alcuni nottamboli seguivano sghignazzando un uomo completamente nudo, il quale teneva un fardello serrato sotto le ascelle. E giunti in piazza della Scala, il disgraziato si fermò e, rivolti gli occhi con atteggiamento ispirato verso il cielo, insensibile agli stimoli del freddo, incominciò a invocare le divinità di tutte le religioni. Sopraggiunsero in un buon punto 2 guardie di questura, le quali, senza non poca fatica, riuscirono a persuaderlo a salire su un brougham e accompagnarlo all'ospedale di San Vittore. Il povero uomo è un tal Filippo Zeppini, di 44 anni, marmorino, e gli fu altre volte ricoverato in sala Macchio perché affetto da mania. Il gelatè è un mestiere di una volta. Il gelataio ambulante, con il carrettino spinto a mano o quello triciclo a pedali, era la gioia dei bambini. Vendeva gelato in 2 tipi di confezione, la parigina, cioè il cono, nonché una sorta di sandwich che confezionava con il misurin, un apposito attrezzo graduato, rotondo o rettangolare, nel quale si inseriva prima una cialda, poi una o più porzioni di gelato fino a riempire l'attrezzo. Quindi una seconda cialda a chiusura e il misurino era dotato all'interno del manico di un sistema manuale di espulsione del gelato così confezionato. Cose milanesi. La Conca di Via Renna del 1439 è in via Conca del Naviglio. Nel 1388 Gian Galeazzo Visconti, per abbreviare il trasporto via terra del materiale necessario alla costruzione del Duomo, fece costruire un naviglio accessorio che dal naviglio grande raggiungeva il naviglio interno e quindi una piccola darsena interrata nel 1857, situata dove oggi si trova la via Laghetto, di fianco a Santo Stefano. Tra i due navigli esisteva un dislivello di 3 metri. Per superarlo, nel 1439 venne costruita la conca di Via Renna, la prima di tutto il sistema navigabile che rese Milano famosa come città d'acqua. Di lato sorgeva il Dazio, detto della catena, perché le barche erano costrette a fermarsi per il pagamento della gabella di fronte a una pesante catena che impediva il passaggio. Tuttavia, per 5 secoli, 550.000 blocchi di marmo che arrivavano dalle cave di Candoglia per rivestire la cattedrale, non pagarono il dazio. Su di essi era stampigliata la sigla di esenzione AUF, ad usum fabricae. Lavorà AUF, dicevano i milanesi quando lavoravano gratis alla costruzione del Duomo, da cui è derivato mangià AUF. La lapide sull'edicola ricorda la donazione dei proventi del dazio fatta nel 1497 da Ludovico Sforza alla veneranda fabbrica del Duomo, in ricordo dell'amatissima moglie Beatrice, morta a 23 anni. Il giardino delle delizie potrebbe essere paradiso terrestre. Locus amoenus. Gli antichi avevano sognato e teorizzato il giardino, l'idea di un luogo nel quale regna una perenne primavera e fiori e frutti sono insieme e sempre disponibili per l'uomo. E si trova già nell'Odissea di Omero, là dove descritto il giardino di Alcino nell'isola dei Feaci. L'immagine di un luogo perfetto con natura mite, amica e generosa, che sarebbe l'esatto contrario di come al solito la natura si presentava, specie nelle sprezze desertiche del vicino Oriente, è raggiunta forse ai greci da notizie relative ad aree neolitiche dell'Egitto, ai giardini pensili di Babilonia, al Pair d'Aezza, in persiano, parco reale di caccia e di piacere, da cui l'ebraico Pardes e il greco Paradeisos, dei gran rei iranici, che l'avventura di Alessandro Magno aveva reso famosi anche in Occidente. Un luogo perfetto per abitanti privilegiati, ma anche un luogo pericoloso, dominato da un eterno rischio di squilibrio e dunque di sparizione. I poeti latini, da Virgilio a Claudiano, avevano fatto a gara per immaginare giardini splendidi, spesso raccontati sul modello del locus amoenus, che erano diventati suggestione anche per l'incorrotta dimora dei beati. e Campi Elisi. D'altra parte, autore di opere naturalistiche e geoponiche come Catone, Varrone, Columella, Plinio il Vecchio, Marziale e Palladio, avevano insegnato come disegnare e organizzare giardini, parchi, frutteti, riserve e giochi d'acqua, sistemi di irrigazione. Quasi ogni casa romana aveva un giardino per le necessità giornaliere, ma anche per il superfluo, per fiori e per frutti, per la bellezza del corpo. Sulle pareti di Pompei, genietti alati pressano, miscelano, macerano fiori per farne essenze di profumi. E nel giardino della casa del profumiere crescevano ulivi per l'olio in cui far macerare i petali. C'erano piante di mirto, rose, viole, gigli e meli cotoni per distillare profumi. Varrone, discettando dalle tenute nel De Re Rustica, forniva una campagna schema di avarium, di uccelleria, che è rimasto un classico modello di come gli uccelli in gabbia possono armonicamente far parte del panorama di un giardino, associati a bacini d'acqua, ad alberi e una tavola da pranzo. Era un modello che egli aveva realizzato realmente nella sua villa di Cassino. Il paradiso in terra. Il mondo cristiano, d'altronde, non aveva avuto difficoltà a scorgere nel giardino di Alcino, nei Campi Elisi, nelle varie forme di locus amoenus descritte nella poesia pagana, il giardino di Flora nei Fasti di Ovidio e quello di Amore in Claudiano, altrettanti modelli sia del paradiso in cui si parla nel Nuovo Testamento e in molti scritti apologetici e patristici, il luogo cioè nel quale i beati hanno il loro refrigerio, sia dei tre giardini della Sacra Scrittura, il Paradisus Voluptatis dell'Eden, o Paradiso Terrestre, come comunemente noto, l'Hortus Conclusus, cioè il giardino recintato, che la sposa descrive nel Cantico dei Cantici. Infine il giardino di Giuseppe d'Arimatea, nel quale era scavato il sepolcro del Signore e dove Gesù è risorto era apparso, sotto l'aspetto di Ortulanus, cioè di giardiniere, a Maria Maddalena. I tre giardini scritturali finivano con l'identificarsi fra loro come luogo dell'assoluta felicità, della perfezione, della salute fisica e della salvezza spirituale. Giardino dell'Eden e Campi Elisi di tradizione classica si incontravano così nell'immagine del paradiso, il refrigerium dei beati, del quale spesso si parla in Acta e in Passionis Martyrum, ed era ambientato in scenari di acque vive e freschissime, fiori e frutti, quindi un'eternità simboleggiata dalla contestualità temporale dei fenomeni, di solito presenti in differenti stagioni dell'anno, percorsi da una brezza leggera e costante, con la presenza di animali liberi e amici dell'uomo. Il paradiso acquistava i tratti del giardino e il giardino a sua volta veniva costruito dove, quando fosse possibile, sul modello paradisiaco. E il monastero era immaginato, come già lo proponeva la Historia Monachorum, separato dal mondo da spazi deserti e impervi e dal muro che lo circondava. All'interno pozzi, orti irrigati, tutti gli alberi e i frutti del paradiso, ricco di quanto fosse necessario per i monaci. E i quattro fiumi. Dal centro del chiostro benedettino, fonte o albero che fosse, si dipartivano quattro bacini di acqua o quattro sentieri disposti in maniera cruciforme, a memoria dei quattro fiumi nel mondo descritti dalla Genesi. E il chiostro diventava così immagine del paradiso terrestre e figura di quel paradiso eterno del quale la vita monastica doveva già essere anticipazione, di quella Gerusalemme celeste a cui centro è piantato l'albero della vita e di cui parla l'Apocalisse. Il chiostro rappresentava l'immagine su cui la Sacra Scrittura si apre e quella su cui essa si chiude. Era l'alfa e l'omega della vita del monaco. Visto dall'esterno, da una povertà di animo che dialogava con quella del corpo, l'orto del monastero può sembrare anche per questo un paradiso. Nel suo poemetto Ortulos, Valafrido Strabone, monaco della Reichenau, spiega nel IX secolo come piante, fiori, frutti ed erbe del giardino siano destinati tanto a fornire alimento e benessere quanto a dispensare gioia a chi può goderne e ammirarne forme e colori, aspirarne gli aromi, riposarsi all'ombra nei giorni di calura. E la ruta è utile contro i veleni. L'aglio dà sapore ai cibi, aiuta la digestione, toglie la nausea e scioglie i calcoli. L'artemisia ha qualità emostatiche. La nepitella è odorosa e il suo unguento è cicatrizzante. Il rafano addolcisce la tosse. Moltissimi mistici e sapienti trattatisti dei secoli X e XIII discettavano sui giardini di Herrada di Landsberg, a Idelgarda di Bingen, da Alano di Lille a Vincenzo Bouvet. I trattati, detti erbari, Santa Idelgarda ne compose uno celebre, erano al tempo stesso elenchi di ragionati di piante, descritte e illustrate nel loro aspetto e nelle loro proprietà terapeutiche, e testi a carattere mistico-allegorico, nei quali ad ogni essenza vegetale corrispondevano virtù e poteri divinamente disposti e talvolta magicamente evocati. Separate dalle immagini del Re Rerum Naturis di Rabano Mauro, da un semplice steccato di legno, le erbe dell'orto si distinguono dalle erbe spontanee dei prati. L'orto, cioè l'Hortus Deliciarum, cioè il paradiso, rappresenta la Chiesa attuale, ma anche la Chiesa della Genesi e del Cantico dei Cantici. Il fiume che nasce in paradiso è Cristo. I quattro fiumi che irrigano la terra possono essere la prudenza, la temperanza, la fortezza, la giustizia e, per allegoria, i quattro Vangeli. L'albero della vita è ancora Cristo. Quello del bene e del male è il libero arbitrio. Anche le erbe dell'orto hanno i loro significati allegorici. Cipolla e aglio segnano la corruzione della mente. Il rafano esprime la continenza contro le suggestioni del diavolo. Le lattughe indicano le necessità di evitare i perversi piaceri della vita. E così, continuando per prezzemolo, coriandolo e sedano. L'albero della vita. Isidoro di Siviglia insegnava che paradiso in latino si traduce dal greco hortus. L'intero monastero può essere allora per allegoria un hortus, il paradiso, dove alberi diversi compensano ogni mancanza e imperfezione, e se al tempo opportuno si mangerà il loro frutto, non si avrà più fame. Un altro toglierà la sete, un altro ancora farà scomparire la fatica. E l'ultimo albero, quello della vita, darà a chi se ne ciberà la virtù di non invecchiare, di non ammalarsi, non morire mai. L'orto monastico annulla tutte le conseguenze del primo peccato. Nel monastero si conquista la vita eterna. Nei monasteri medievali, specialmente in quelli benedettini, esistevano più giardini che avevano diverse funzioni adombrate dai nomi: viridaria, pomaria, erbaria. La regola di San Benedetto prescrive che ogni monastero sia sempre provvisto di riserve d'acqua e di un hortus. Nel celebre piano dell'abbazia di San Gallo, inviato intorno all'820 dall'abate della Reichenau all'abate Godsbert, gli spazi deputati a orti e a giardini sono ampi e differenziati da quelli in cui si coltivano i vegetali destinati all'alimentazione, alle aiuole, nelle quali crescono i semplici utilizzati nella preparazione dei farmaci, al cimitero fino al claustrum chiuso e recintato appunto, al centro del quale stanno il pozzo o la cisterna, simbolo del Cristo Fons Vitae, oppure un albero, simbolo al tempo stesso dell'albero primordiale della vita, descritto dalla Genesi e dall'albero della croce. Tre spazi sono destinati alla coltivazione, con funzioni e con piante diverse. Un orto, hortus, rettangolare, scandito da 18 aiuole disposte su due lati, ciascuna con un'essenza da un lato: cipolle, porri, sedano, coriandolo, aneto, papavero, rafano, e un secondo di tipo di papavero, magones, bietola, dall'altro aglio, scalogno, petrusilla, cerfoglio, lattuga, santoreggia, pastinaca, cavolo, nigella. Un erbario, herbularius, di forma quadrata, con 8 aiuole disposte lungo un perimetro e 8 all'interno su due fila. Lungo il perimetro sono previsti gigli, rose, fagioli, santoreggia, costo, fieno greco, rosmarino, menta, e al centro salvia, ruta, gladiolo, puleggio e accanto menta acquatica, cumino, levistico e finocchio. Il terzo spazio coltivato ad alberi da frutto è il cimitero, con al centro la croce contornata dall'iscrizione. Tra gli alberi della terra la croce santissima, che è in perpetuo dai frutti della salvezza. Tra le tombe dei monaci avrebbe dovuto esserci 15 piante: melo, pero, prugno, pino, sorbo, nespolo, lauro, castagno, fico, cotogno, pesco, nocciolo, mandorlo, celso e noce. www.redigio.it e la storia continua.